Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
E siamo di nuovo insieme nella seconda ora di Radioattiva. Allora, così come annunciato all'inizio della trasmissione, siamo qui in studio con Agata Gridel o Gridel? Gridel? Gridel, ok. E Margherita Cimenti, ma abbiamo anche al telefono, vediamo, così chiudiamo il cerchio, che sia tutto a posto, anche Lorenzo Gottardo. Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Adesso io lascio proprio a loro spiegare chi sono, perché insomma introdurre tre persone in un botto solo potrebbe nascondere dei trabocchetti, perché il progetto che andremo a raccontare adesso è un qualcosa di veramente particolare, ma da come me l'hanno raccontato davvero molto interessante ed importante. Allora iniziamo con Agata, raccontaci chi sei e come mai sei qui.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte, io sono Agata Gridel, ho 33 anni e da meno di un anno sono amministratrice nel comune di Ovaro, come assessora alla cultura, scuola e fondi comunitari. Poco dopo, diciamo, l'avvio del mio percorso, della mia esperienza, diciamo, da amministratrice, sono stata coinvolta nella nascita della rete di giovani amministratori carnici, la rete CUMO, Carnici Uniti per la Montagna. E assieme a questo gruppo di 16 amministratori abbiamo iniziato a fare un lavoro di allineamento in qualche modo e di costruzione di scenari possibili per la Carnia che vorremmo, e quindi abbiamo iniziato a ragionare proprio sulle progettualità che potrebbero rendere il territorio carnico più vivibile, più attrattivo e più valorizzato nei suoi aspetti significativi. Tra questi primi nuclei, diciamo, progettuali, è emersa subito la percezione che il patrimonio naturale carnico rappresenta uno dei valori, dei tesori, no, del nostro contesto, e quindi abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di intraprendere un percorso che portasse a una tutela naturalistica per la Carnia.
Ecco, aspetta, non spiegare già tutto.
Va bene.
Ecco, parliamo un attimo invece di Margherita Cimenti.
Ciao a tutti, sono Margherita e sono una normale cittadina, sono carnica, mi sento proveniente da questa terra, anche se da più di 10 anni vivevo all'estero. Sono tornata e tornata spero per restare, e ho sempre avuto in questi anni vivendo all'estero questa forte radice e questo amore per la mia terra, e penso che sia proprio questo amore che oggi mi porta ad essere qua e parlarvi di questo progetto. Io credo molto nella bellezza del nostro territorio, non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche come tradizioni, e ho questo sogno appunto di vedere una Carnia che in un futuro prosperi e che sia riconosciuta a livello nazionale.
E questo progetto potrebbe essere uno dei motivi per cui la Carnia può diventare ancora più importante.
Sì.
Invece Lorenzo Gottardo, parlaci un attimo di te, Lorenzo.
Buongiorno a tutti di nuovo, appunto io sono Lorenzo, sono in questo momento ho una professione, faccio il funzionario regionale, mi occupo di progetti, ma non è questo il problema. Io sono entrato in questo gruppo, sono uno dei fondatori e sono l'amministratore di una pagina Facebook che è appunto Sognando il Parco Nazionale della Carnia, e questo progetto è nato proprio con l'idea di promuovere un'idea. Questo gioco di parole non è casuale. Noi pensiamo, crediamo tutti, parlo anche a nome degli altri fondatori del gruppo, che le idee possono cambiare veramente il mondo, la percezione che noi abbiamo delle cose. Le cose sono intorno a noi, ma qualche volta non le vediamo. Ecco, il nostro scopo, lo scopo di questo gruppo, è far vedere a quelli che non le vedono le cose che noi abbiamo. Non sono carnico, sono udinese, ma sono un amante, sono friulano di origine, sono sempre stato qui, ho girato un po' il mondo, ma insomma ho visto le cose anche fuori, e so che noi abbiamo dei valori veramente incredibili nei nostri territori, e l'idea è quella di promuovere un'idea. L'idea di capire cosa abbiamo e di trovare il modo per valorizzarla, farla conoscere.
E allora, se continui così, puoi diventare carnico di adozione comunque, che qua vogliamo bene a tutti noi. Allora, Agata,
ti ringrazio molto.
Entriamo nel dettaglio di questo progetto. No, mi interessava un attimino, vi introduceste un po' per raccontare un po' di voi, perché il progetto ha un nome, o comunque il concetto è molto roboante, perché parliamo dell'idea di
un parco nazionale per la carnia.
Un parco nazionale per la carnia.
Questo è il nostro sogno, è un sogno che naturalmente si è basato anche sulla ricognizione un po' dell'esistente. Noi sappiamo che in Friuli Venezia Giulia esistono due parchi regionali, il Parco delle Dolomiti Friulane, che ci interessa, interessa parzialmente il territorio carnico, e il Parco delle Prealpi Giulie. Non esiste nessun parco nazionale e siamo l'unica regione in tutta Italia dove ancora non esiste nessun percorso a riguardo. Tutte le regioni sono attraversate da parchi nazionali. La regione Sicilia ha 3 percorsi in atto per la candidatura, perché si tratta poi di un dialogo direttamente con il Ministero, per la candidatura quindi di area parco nazionale. E noi con tutto che rivendichiamo, no? E conosciamo il valore della natura in carnia e la biodiversità che caratterizza la nostra regione più in generale, non abbiamo ancora trovato insomma questa linea progettuale come possibile. Quindi noi come gruppo Kumho, dicevo, abbiamo iniziato questo ragionamento, abbiamo presto incrociato la pagina di cui Gottardo appunto è amministratore, vedendo che insomma il tema non era sconosciuto e non cadeva nel nulla, ma aveva già un gruppo di persone sostenitrici. E quindi anche da un dialogo in questi mesi tra percorsi a distanza e finalmente, si spera, incontri in presenza, ci ha portato a immaginare una prima attività pubblica che si focalizzerà sulle possibilità appunto di tutela possibili per il patrimonio naturale, e che vuole essere l'avvio di un'attività di animazione territoriale su questo argomento, perché fin da subito ce lo siamo detti, un percorso del genere, un progetto di parco nazionale assolutamente deve basarsi su una negoziazione, su un accordo, su una volontà popolare, quindi una volontà comunitaria.
Ecco, su questo io posso aggiungere un paio di parole. Come vedete, anche come ascoltano gli ascoltatori della radio, le idee possono cambiare veramente le cose. Fino a un anno fa non si parlava di questa cosa, anzi all'inizio dei primi giorni, primi tempi, proprio quando noi siamo usciti con questa pagina, ci hanno dato dei sognatori, degli illusi. Voi non sapete a cosa è andato incontro.
Sognatori ci sta, illusi no, però dai, sognatori sì.
È qualcosa di molto difficile e deve partire da grandi idee, grandi progetti. No, noi crediamo che in realtà parlare sia il primo passo. Ecco, il primo passo, come vedete, ha già creato un grandissimo interesse in carnia. Io ho incontrato diverse persone. Agata sta portando una testimonianza diretta, perché lei sulla carnia, sul territorio, è un'amministratrice, è molto attiva e vi ha già annunciato come nei prossimi giorni ci sarà un convegno e un evento di spessore che proprio porterà avanti questi temi. Aggiungo una cosa in merito e mi collego a quello che ha detto Agata. Il nostro territorio, Agata ha parlato di diversità biologica, di biodiversità. Ecco, forse non tutti sanno, non tutti gli ascoltatori sanno che la regione Friuli Venezia Giulia, insieme a poche altre regioni europee, è la regione che ha la quasi, dico quasi perché in realtà non è la prima, ma è la seconda in Europa come zona geografica molto piccola ad avere una biodiversità talmente grande, che vi faccio un esempio, su 6.000 specie vegetali censite, conosciute, descritte in Italia, il Friuli Venezia Giulia ne ha più di 3.600. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi possediamo, su un territorio che è caratterizzato da una diversità anche geologica, anche da una diversità ambientale, una complessità che va tutelata, perché in realtà tutto quello che noi abbiamo sotto i nostri occhi sta cambiando rapidamente, ma in maniera continua. E questo ci dà l'illusione che le cose siano in evoluzione positiva, qualche volta lo sono, qualche volta non lo sono, ma bisogna fare qualche azione per conservare questa biodiversità. Noi siamo un crocevia fortunatissimo in cui da una parte abbiamo le Dolomiti, dall'altra parte c'è il bacino danubiano e si incrocia con le Dinariche verso est. Quindi tutti questi ambienti hanno peculiarità che confinano sul Friuli, si vanno a miscelare, c'è una contaminazione per cui noi ci troviamo dei relitti glaciali in alto, ci ritroviamo delle specie che sono endemiche, diciamo, dei Balcani, cito, posso parlare di anuri, di anfibi o anche semplicemente dell'arrivo dello sciacallo dorato, eccetera, e abbiamo degli ambienti lagunari, marini, alpini, incredibili. Quindi questa è una caratteristica di cui noi dobbiamo tenere conto quando parliamo di tutela del nostro ambiente. Siamo ricchissimi, abbiamo la più alta biodiversità d'Europa.
Ecco, biodiversità è una parola che chi ci segue ha sentito spesse volte negli ultimi, non dico anni, ma quasi, insomma, ultimamente ne hanno parlato in molti qui, e la difesa anche delle tante specie che noi abbiamo qui. Ora Lorenzo davvero ha fatto una panoramica importante, no? E aggiungo io, se posso, a tutto questo discorso una piccola postilla, poi faccio parlare magari un po' anche Margherita. E ultimamente, per un progetto Carnia 2030, abbiamo sentito tutti i sindaci della Carnia in questo caso, e tanti di loro ci hanno ricordato come a livello geografico la Carnia venga vista un po' come l'estremo nord del Friuli, ma se il colpo d'occhio e l'ottica, no, viene visto un po' più da lontano, in realtà siamo al centro dell'Europa. Se uno guarda un po' più da lontano la cartina o Google Maps, insomma, è un attimo, no, scrolli un pochino e vedi che lo stesso territorio, con un punto di vista un po' più ampio, ecco, è al centro dell'Europa. Quindi perché no un parco nazionale in Carnia? Torniamo sull'idea, per il motivo per cui voi siete qui, no? Sì. Margherita, allora, è un progetto che è chiaro che è ambizioso,
è
sia
molto
chiaro,
ambizioso, ma
però
questo,
perché no, in
perché
effetti?
No, in effetti, perché dobbiamo pensare che questo progetto era già, non è una novità, c'era già negli anni 90, però negli anni 90 non è stato finalizzato, non è arrivato ad essere messo in atto per diversi motivi. Però dobbiamo anche vedere che la realtà di oggi è diversa, abbiamo una sensibilità diversa anche sul territorio, ma abbiamo anche l'Italia, per cui anche la regione Friuli Venezia Giulia ha preso degli accordi internazionali per ridurre il gas di emissioni serra. Stiamo parlando di come una tutela ambientale che vada ad incidere sul cambiamento climatico, a ridurre le emissioni dei gas serra, che un parco nazionale comunque dà la possibilità, possa andare a braccetto con lo sviluppo di un territorio, sviluppo economico, un ritorno dei giovani sul territorio, un'apertura verso il futuro. Dobbiamo guardare in un'ottica non di domani, ma tra una generazione, due generazioni. Non puoi pensare di fare dei progetti a breve termine, soprattutto adesso. Tu pensa che la biodiversità esattamente della Carnia è molto particolare, perché nasce dall'interazione tra uomo e natura, e questo risale da 100-200 anni. Vuol dire che l'uomo e la natura hanno lavorato insieme per creare questa biodiversità. Con lo spopolamento delle malghe, con lo spopolamento dell'alta montagna, è venuta a mancare questa interazione. Dunque, ci sono specie endemiche che stanno scomparendo. Ci sono i prati di alta quota o i laghetti di alta quota con una vastissima, grandissima biodiversità che stanno scomparendo. Perché? Sia per il cambiamento climatico, più si è incentivato lo spopolamento, il mancato mancata presa di cura di queste terre.
La cura poi, esatto, no, di queste terre, perché ci sono regioni che coltivano fino alla punta delle colline, magari perché la punta delle montagne non ce la fai, no? E invece in effetti qui molto spesso i boschi prendono il sopravvento laddove una volta ci dicevano i nostri nonni, no, c'erano dei prati, no? E
esatto,
in effetti questo
esatto
sta succedendo.
E questo è quello che sta succedendo adesso. E se perdiamo la nostra biodiversità, perdiamo sia una ricchezza naturale incredibile, ma questo dà un effetto immediato sull'ecosistema e i servizi che l'ecosistema ci dà. Per esempio, aumenta l'erosione, il suolo perde la sua funzione di filtrare l'acqua, dunque ci saranno più incendi durante l'estate, ci saranno più inondazioni, ci saranno tutti quei fenomeni idrogeografici che vediamo adesso, le valanghe, di strabordamento dei fiumi, cioè questo verrà ancora incentivato. Dunque il cambiamento climatico non succede solo da altre parti, succede qua in Carnia, e noi possiamo aiutare, possiamo cercare di diminuire questi effetti dando anche un futuro alla Carnia.
Anche perché un parco qui vorrebbe anche dire ovviamente, esatto, del lavoro per molte,
sì,
persone,
sì, ecco, tantissime,
sia tantissime per la realizzazione che per il mantenimento.
Se posso intervenire, scusatemi,
puoi parlare quando vuoi, Lorenzo.
Scusami, vai, se vai. Intervengo così a, come dire, a gamba tesa.
No, perché non sei qua, non ti vediamo. Quindi vai,
sì, esattamente, qui. Scusatemi, il mezzo telefonico è così. In questo momento, incidentalmente, io sono, per questione di famiglia, mia moglie è valdostana, sono qui in Val d'Aosta, sono accanto, praticamente confiniamo col Parco Nazionale, e io posso testimoniare veramente come un Parco Nazionale faccia aumentare il valore aggiunto di tutto quello che sta all'interno. Entrare nel Parco Nazionale del Gran Paradiso in questo particolare momento vuol dire andare a trovare accoglienza, vuol dire avere locali dove si mangia, avere guide. Io domani incontrerò un carissimo amico che è una guida naturalistica, questo vive facendo questo lavoro. Se non ci fosse stato il parco, lui non ci sarebbe stato, avrebbe fatto magari un altro mestiere, forse anche in città. In questo momento avere un parco vuol dire che la gente ritorna, perché ci sono possibilità di affittare biciclette, di portare, di condurre. Spesso le persone, quando gli parli di questa idea questo sogno del Parco Nazionale, pensano che sei un idealista, pensano che stai parlando del nulla. In realtà, quando si parla di parco, si parla anche, permettetemi la volgarità della cosa, di denaro, ma non di denaro caduto a pioggia, è un denaro che va a investire sul futuro, che va a investire sul futuro delle persone, sulla cultura delle persone, perché vuol dire portare degli studi, vuol dire portare all'università, e non c'è nulla da portare via, perché spesso le persone dicono sì, ma ci saranno dei vincoli. Ogni cosa ha il lato, diciamo, il retro della medaglia, non si può pensare di vincere sempre, ma qui in questo caso, nel caso di un parco, si vince quasi sempre, perché tutti hanno interesse e convenienza a avere un parco. Agata all'inizio ha fatto un piccolo excursus, ha detto una cosa fondamentale: tutte le regioni italiane hanno un parco nazionale, con, aggiungo io, con l'eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia, ma la Sicilia ne sta facendo 3 in questo momento, sono pronti, manca soltanto l'iscrizione, diciamo il bollo del presidente del presidente del Consiglio che firmi, del presidente della Repubblica che sancisca i parchi, ma di fatto sono già sulla carta. Quindi noi siamo l'ultima regione e potremmo approfittare di questo momento storico in cui, come dice benissimo Margherita, è cambiata la sensibilità ambientale. Lei lo può dire anche, io l'ho conosciuta da poco, ma so che ha fatto delle esperienze dall'altra parte del mondo e ho visto come le cose cambiano radicalmente. Cogliere questa occasione è un'occasione, a mio parere, unica, e vale la pena davvero fare lo sforzo di lanciare, come dire, il cuore oltre l'ostacolo delle preclusioni mentali, dei preconcetti, perché in realtà, perché no? Ecco, perché non provarci? Perché non provare veramente a cogliere questa occasione?
Anche perché si parte da una base che è il territorio, che si presta davvero ad essere pronto a poter accogliere un parco nazionale. Quali sono le difficoltà più grosse? Le chiedo ad Agata in quanto amministratrice, perché insomma sicuramente ti sarai informata. Qual è la difficoltà più grossa per iniziare a poter piantare le radici di questo progetto?
Secondo me, diciamo, quella che la chiamerei più una sfida è riuscire a convincere quante più persone possibile. Per questo apriamo questo dialogo, che inizia ufficialmente sabato 3 a Ovaro.
Ecco, perché, diamo l'appuntamento, sì, perché sabato 3 a Ovaro voi presentate il progetto.
Esatto, noi sabato 3 a Ovaro, 8:45, piattaforma polivalente, quindi all'aperto, con insomma anche una serenità per quanto riguarda la situazione pandemica. Abbiamo in programma un convegno che per noi rappresenta l'inizio di questa animazione territoriale. Perché? Perché abbiamo invitato rappresentanti di parchi nazionali, regionali, internazionali, abbiamo invitato figure operative che, come segnalava prima Lorenzo, operano all'interno del parco. Abbiamo una trentenne che viene dal Parco della Sila e che ci racconterà come la sua attività di imprenditoria giovanile si basa fondamentalmente sul parco e sulle risorse che il parco dispone,
quindi con qualcuno che lo vive, sì, quotidianamente.
Esatto, come anche dal Parco del Triglau e dagli altri parchi regionali. Avremo testimonianze, soprattutto abbiamo due moderatori che sono moderatori d'eccezione, perché sono persone che sono direttamente coinvolte sul tema: Stefano Santi, ex direttore Parco Prealpi Giulie, e Lucia Piani, ricercatrice per l'Università di Udine. E quindi abbiamo un parterre, diciamo, da palco, che ci può portare esperienze concrete, ci può permettere un paragone, di identificare problematiche, eccetera. E però abbiamo soprattutto fatto un'azione forte di invito mirato a tutte le persone, perché questo è l'altro tema, che devono essere portate a ragione, insomma, portate a conoscenza di questa possibilità, e con le quali vogliamo aprire un dibattito, perché, diciamo, la grande sfida è proprio riuscire a convincere la comunità, le popolazioni, gli amministratori, che questa idea non guarda a carne a 2030, guarda a carne a 2050, e che rispetto allo stato dell'arte, la nostra situazione demografica, la nostra situazione economica, la nostra situazione climatica, rappresenta la vera svolta, cioè il vero progetto che può modificare il futuro del nostro territorio. Per cui per noi la sfida è convincere quante più persone che questa idea è l'idea che tiene insieme tante altre idee, perché nella cifra della sostenibilità sposa un modello di agricoltura, un modello di silvicoltura, un modello di turismo, un modello di artigianato, un modello di istruzione, perché la scuola nel parco è un soggetto fortemente radicato al territorio, e un modello di ricerca che garantisce per la Carnia un futuro sostenibile e di prosperità.
Ecco, a questo proposito io volevo ringraziare tutte le persone che questa settimana mi hanno risposto al telefono e hanno accettato il nostro invito, e parlo non solo degli operatori turistici, ma anche degli artigiani, e degli agricoltori, di tutte le associazioni che magari quando uno parla di parco nazionale non vengono in mente, ma che otterranno benefici dalla creazione di un parco nazionale. Dunque tutti i portatori di interesse che sono presenti nel territorio carnico. E mi scuso se non ho nella mia lista ho mancato qualcuno e non ho telefonato, e sono qua anche per invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando a venire a partecipare a questo convegno con una mente aperta,
ma anche per una mera curiosità,
sì,
perché alla fine,
sì, perché no,
perché
come
no,
abbiamo detto,
ecco, perché,
esatto,
no, perché no, deve essere veramente uno slogan da ribadire più e più volte. Allora, appuntamento, ricordiamolo, piattaforma Ovaro, sabato alle 8.45 al mattino, se no,
sì,
sarebbero le 20.45.
Vogliamo menti fresche che siano in grado di,
esatto,
seguire e poi di intervenire.
C'è ancora una buona temperatura,
sì,
assolutamente,
sì, sì,
vivibile. Allora, io vi ringrazio per averci raccontato, poi chiaramente lo spiego, loro tre adesso non entrano troppo nel dettaglio, perché se la presentazione è sabato, se svelano tutto adesso, poi uno che ci va a fare la presentazione? È un diciamo così, un mettere la pulce all'orecchio, no? Ecco,
sì,
quanto durerà la presentazione, giusto per capire quanto poi
sarà una mattinata di lavoro.
Ecco, quindi è un argomento interessante, passate a dare un'occhiata ed ascoltare quello che i relatori e i moderatori poi vi racconteranno. Quindi grazie Agata, grazie Margherita e grazie a Lorenzo
per,
e anche,
grazie a voi,
anche il suo,
grazie
che,
a voi, un saluto a tutti.
Ecco, e a presto, buon lavoro, fateci sapere come va, questo semino che andate a seminare, poi quando sboccerà, quando crescerà, raccontateci, noi siamo qui con i microfoni aperti. Ciao,
grazie, grazie tante.
Ciao.
Ciao.